a tutti benvenuti. Quest'anno, come già indicato, accosteremo alcuni testi evangelici che narrano dell'incontro di alcuni personaggi con Gesù. Di solito chi incontra Gesù è una persona un po' provata dalla sofferenza, dal peccato, eccetera. Ecco perché in questo incontro possiamo benissimo intravedere che cos'è l'uomo, che bisogno ha l'uomo, perché incontra Gesù. E possiamo anche comprendere chi è Gesù, che cosa fa Gesù a quest'uomo. Cioè, è un modo di capire quali sono le situazioni dell'uomo che lo inducono a incontrare Gesù. E cosa la fede produce nell'uomo. Cosa fa Dio in questa vita umana, per quest'uomo. È un'occasione eccellente per capire un po' cos'è l'uomo e chi è Dio. E che senso ha vivere la fede. Cosa produce la fede nella vita di ogni uomo. Oggi accosteremo due personaggi di cui molto spesso non si parla, perché non appaiono questi personaggi nelle letture evangeliche domenicali. E dunque sono noti a chi legge il Vangelo per intero, non però a chi di fatto ascolta il Vangelo nelle scelte, ecco, dei testi significativi che si fa ogni domenica. Dunque sono due personaggi poco noti, ma la cui vicenda e il cui racconto è comunque significativo. Incominciamo a dire, chi incontra Gesù è un uomo malato, bisognoso, e la malattia mi richiama il peccato, che è appunto il limite dell'uomo, è il fallimento dell'uomo, è l'impedimento che l'uomo ritrova nel suo incontro con il prossimo e con Dio e con se stesso. E mi chiedo, ma il peccato esiste poi? Per chi è onesto la risposta è ovvia. Il peccato esiste e come? Ecco una prova. Da giovani si hanno tanti soldi. Da grande farò così, farò cosa, spaccherò il mondo, salverò l'umanità. Farò tanti soldi. Passano alcuni anni e questi sogni, in buona parte, non vengono realizzati. Cioè c'è uno scarto tra ciò che tu desideri e ciò che tu riesci a fare. Noti ben presto il tuo limite, il tuo semifallimento, il tuo, in termini laici, peccato. Peccato in termini religioso, però è chiaro che anche un fallimento, un non riuscire, ecco, è segno in qualche modo in ambito umano di questo, di questa incapacità. San Paolo non è mai stato un grande peccatore, perlomeno non si conosce una fase della sua vita in cui abbia peccato in modo sonoro, eppure Paolo ha espressioni molto forti circa l'esistenza del peccato in noi e attorno a noi. Dice l'Apostolo Paolo, questo fariseo integerrimo, dalle mani pulite, persona osservante, persona riuscita, eppure così parla, rivolgendosi ai Romani. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, nella mia situazione umana, non abita il bene. Invece il desiderio del bene, ma non la capacità di farlo. Infatti io, ecco la frase famosa, infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E se tu sono stato di compiere il male che non vuoi e di non riuscire a compiere il bene che vuoi, cosa capisci? Capisci che in te c'è una incapacità, c'è un fallimento. In te vive, abita il male. Non sei in grado di compiere tutto ciò che vorresti fare. In te c'è un deficit, c'è un limite. E molto spesso la persona onesta si accorge che tra ciò che vorrebbe fare e ciò che riesce a fare c'è uno scarto. Se uno è impegnato, no? Si sforza di vivere la scelta, di raggiungere il bene, di sconfiggere il vizio. Lo fa per un po' di anni. Se poi non ce la fa a vincere un vizio, a raggiungere una virtù, a correggere il carattere, manda alla manovra tutti, e Dio, e l'impegno, eccetera. Dice, guarda, non ce la faccio, basta. Mi accetto così come sono. Sono fatto così. O mi prendi come sono, oppure legge per te. Si dà per vinto. Si scoraggia. Si rassegna al suo stato di precarietà. C'è poi chi arriva al punto di dire che non vale la pena impegnarsi, perché tanto Dio non c'è e Dio non c'entra con la mia vita. O io ce la faccio per la capacità, oppure devo rassegnarmi ad essere come sono. Questi sentimenti sono abbastanza frequenti in me e in voi, e sono indici di un limite che noi viviamo. E dunque del fatto che il peccato abita in me. Il peccato esiste in me. Infatti i peccati personali che noi confessiamo, o che noi riconosciamo, o che ci vengono denunciati, sono quei limiti incontestabili che noi portiamo dentro di noi. Ci sono anche i peccati sociali. Cioè quel peccato, quel modo di vivere, che è tipico dell'ambiente in cui io vivo e opero. Questo ambiente ha la sua mentalità negativa, ha il suo comportamento negativo, e questa mentalità, cultura, questo comportamento, questo andazzo, poi induce anche me a fare altrettanto o forse anche peggio. Si chiama peccato sociale o peccato ambientale. C'è poi quel peccato che viene come mascherato da una teoria positiva, la famosa ideologia. L'ideologia fa sì che il mio comportamento, magari omicida, negativo, venga però giustificato in nome di un principio. La razza pura mi giustifica nel far fuori quell'umanità che io ritengo di secondo grado, umanità che inquina. Ecco dunque l'ideologia nazista, comunque è quella ideologia che ogni totalitarismo possiede, e in un senso che è andata. Cioè giustificare in modo positivo un comportamento di per sé negativo. Ma io arrivo al punto da uccidere una persona pensando di fare una cosa ottima. È l'ideologia. È il peccato assunto a teoria, a teorema. Dunque il peccato esiste. Questa malattia spirituale esiste in me e attorno a me. Anch'io sono simile a quell'ammalato che ricorre a qualcuno per essere guarito. Non soltanto Paolo parla in termini crudi di questo peccato che abita in noi, ma anche Gesù ne parla. Trova infatti sia in Paolo che in Gesù la denominazione concreta di questo peccato, dice Paolo. Del resto, le opere della carne, cioè questa mia umanità peccaminosa che compie le opere, che si manifesta in fatti concreti, del resto, le opere della carne sono ben note, tutte le conoscono. sono fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, nemicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Circa queste cose vi preavviso, come già ho detto, che chi le compie non avrà il regno di Dio. Elencato ben 14 atteggiamenti concreti negativi. Si può dare un nome a questo peccato? Non è una cosa eterea, impalpabile. Sono fatti concreti, sono atteggiamenti concreti, di cui ogni persona onesta si accorge e riesce a dare un nome. In un altro passo, sempre Paolo enumera altri atteggiamenti negativi, altri peccati concreti. Poiché hanno disprezzato la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati in balia di un'intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno, colmi come sono di ogni sorta di ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, domicilio, di rivalità, di frodi, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sviati, senza cuore, senza misericordia. Ben 21 atteggiamenti negativi. Ce n'è per tutti. Direi, ma questo San Paolo sarà intelligente, sarà un volitivo, ma per carità non è pessimista. Non è pessimista, è realista. E anche Gesù non scherza in questo caso, anche lui enumera atteggiamenti concreti e negativi. Dice Gesù, dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive, dal cuore, dal divino. Sono fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. E contaminano. Cioè l'uomo diventa fragile, appunto perché porta in sé degli atteggiamenti negativi. E sono cose radicate nel suo cuore, vengono dall'interno, si impastano questi atteggiamenti con la sua stessa umanità, con la sua stessa vita concreta. Di questi atteggiamenti negativi, di questi peccati elencati da Gesù, vorrei soffermarmi su tre di questi, sulla stoltezza, superbia e calunnia, perché sono significativi. Chi è lo stolto? Lo stolto non è lo scemo, lo stupido, lo stolto è il non saggio, cioè stolto colui che organizza la sua vita, progetta la sua vita, decide da farsi a prescindere da Dio, perché Dio non c'è. È come quel tale, è Gesù che lo spiega, che costruisce la sua casa, la sua vita, sulla sabbia. All'apparenza è una casa riuscita, è una vita organizzata, attrezzabile, ma arrivano le piogge, il diluvio, il terremoto, e quella casa va in frantumi. Si capisce allora che era una casa all'apparenza ben organizzata, ma di fatto non stabile. Diventa un cumulo di macerie. Quel tale si è comportato da stolto, da insipiente, non sapeva ciò che faceva, perché ha organizzato la sua vita a prescindere da Dio, come se questo Dio fosse un avanzo, una cosa inutile, uno scarto, un di più. Questa è stoltezza. Quante volte noi siamo stolti? Perché di fatto, nei fatti, noi organizziamo la nostra vita
facciamo i nostri progetti a prescindere da Dio. Sì, andiamo in chiesa, diciamo che lui è il Signore, però siccome so arrangiarmi anch'io per voi. Dunque, nei confronti di Dio, il confronto d'ascolto lo reputo inutile, non mi accorgo. Superbia. Perché Dio non mi occorre? Perché posso farne meno? Perché io mi ritengo autosufficiente. Non mi occorre nessuno, neanche Dio. Basta me stesso. Quando sarò rimbambito, magari anziano, malato, vedrò a chi rivolgermi. Ma per adesso sto bene. Mente lucida, forze, ci penso io. Dio non mi serve, sono io Dio a me stesso. Ecco la superbia che nasce appunto dalla stoltezza, che è una presunzione che fa compassione, fa ridere, per chi capisce veramente qual è la vera presunzione. Perché sentirsi Dio è un po' troppo, ma in molti ci sentiamo dei. D'altra parte, se io progetto la vita a prescindere da Dio, e poi andrò avanti, io dico dunque, sono io autosufficiente. Io non mi occorre, perché io faccio le parti di Dio, almeno per me. Calunnia. Nei confronti di Dio sono ascolto, nei confronti di me stesso sono superbo, presuntuoso. Nei confronti degli altri, certo che se c'è un altro in casa mia che è in gamba, che anche lui se lo fa ancora parte del Dio, insomma io rimango un po' male, perché ho un concorrente in casa. Non posso dire che sono il migliore a delle concorrenti, ma io cerco di infangarlo, o sminuirne la capacità, o misconoscerla o infangarla. Ecco la calunnia. Non stare male se l'altro fa bene. Non stare male se c'è uno che è in gamba come me. Per cui, per sentirmi io il migliore, anzi l'unico, devo calunniare l'altro. Ricorrere anche alla menzogna pur di infangarlo. Gemella della calunnia è l'invidia, che regna sovrana o comunque esiste in modo abbastanza palpabile in tutte le comunità e si manifesta in modo molto sottile, in base appunto alla finezza del soggetto. Non sempre uno è grossolano nel manifestare la sua invidia, ma capisce subito se uno, ecco, anche un sant'uomo è invidioso. C'è anche battutine, c'è anche sorrisetti. Stoltezza, superbia, calunnia, più umili. Ecco tre atteggiamenti molto seri e molto negativi che noi riscontriamo frequentemente in noi e negli altri. Ecco dunque un segno di questo peccato che abita in noi. Che fare? O uno si rassegna, oppure insomma spera che ci sia anche un farmaco che possa guarire da questa malattia interiore. Essere malati non sempre è totalmente colpa nostra, talvolta si è contagiati dall'ambiente in questa malattia, in questo peccato. Però è chiaro che il peccato è sempre una scelta personale, volontaria, consapevole, più o meno indotta nell'inteso. Però questa malattia può anche non farmi angosciare se io so che c'è un qualcuno che possa morire. E se questa malattia manifesta il mio limite, la mia precarietà, la mia mortalità, è chiaro che la guarigione la chiamo salvezza, perché essa mi dona pienezza, mi dona armonia,
mi dona vita eterna. Quella vita che non muore nonostante il passare di questa esperienza terrena. Qui nasce appunto, no, il significato di quell'incontro che certi malati, certi peccatori, hanno avuto con quel tale Gesù, che di fatto si è mostrato capace di guarire, sanare questa persona. Ora appunto incontriamo il primo personaggio, poco noto ma significativo. La donna curva. Leggiamo il testo. Luca capitolo 13. Una volta Gesù stava insegnando in una sinagoga il giorno di sabato. C'era là una donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma. Era curva e non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità». E le impose le mani. Subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, ecco il peccato sociale, l'ideologia, ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, rivolgendosi alla donna, disse: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quale dunque venite a farvi curare, e non di sabato?» Ma Gesù replicò: «Ipocriti, non scioglie posto di sabato ciascuno di voi il bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto legata per 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame anche di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Notate la parola sabato, che ricorre 5 volte in questo brevissimo brano. Era di sabato, in giorno di sabato. Sabato è il giorno del Signore. È il giorno che Dio si riserva per visitare l'uomo, per incontrare l'uomo, per rivelarsi all'uomo. Sabato è il tempo provvidenziale. È il kairos, il tempo sacro. Il tempo favorevole, continuerebbe Paolo. Dio sempre vive a noi, ma vive a noi soprattutto in certe circostanze particolari. Tempi favorevoli, kairos. Ebbene, non sciupare questi tempi favorevoli che non ricordano più. Sono occasioni da non perdere. Di sabato Gesù si è incontrato con queste persone. Questa persona ha avuto questo tempo favorevole per lasciarsi incontrare e visitare da Gesù. E questo tempo favorevole non può essere impedito da nessuna legge. Dio opera. E opera anche di sabato, quando, secondo la gente, in questo giorno non si può lavorare, perché ci vuole il riposo assoluto. Di sabato cosa avviene? Avviene che una donna ricurva, accartocciata, è lì presente in sinagoga. Immaginate la scena, un po' piacere. Questa donna, di non so quale età, attorno ai 40 anni, era l'età media, anzi avanzata, allora non è una donna presentabile, affascinante, è una donna ripiegata su se stessa, tanto è piegata, accartocciata, come schiacciata. È una donna che non riesce a vedere ciò che c'è attorno a lei, perché è piegata. È incapace di relazioni con il prossimo. Non può contemplare l'ambiente, il cosmo, la natura in cui è stata collocata da Dio. È replicata. Non può fare lo sguardo a Dio, al cielo. È replicata. Ha come suo unico interesse, con lettura simbolica, i suoi interessi privati, è piegata su se stessa, sulle sue cose. E sono cose terrene, guarda per terra. È incapace di accorgersi che esistono anche altri attorno a sé, che esiste anche un Dio sopra di lei. Vede unicamente il suo mondo, il suo piccolo mondo, fatto di piccole cose basse. È una donna ripiegata, schiacciata, accartocciata, deformata. Non è l'immagine di Dio, bella, che è sempre quente per chiunque, è un'immagine sbiadita, anzi rovinata, deformata. È uno specchio deforme e deformante. Chissà quante volte questa donna ha cercato di curarsi, di guarire. D'altra parte lei non è uscita così dalle mani del Creatore. A un certo punto una forza superiore, Satana, si è intromessa sul suo cammino e l'ha tenuta schiava. È uscita bella dalle mani del Creatore. Ma Satana si è intromesso schiacciandola, rovinandola, deformandola, piegandola. La teneva schiava, soggiogata. Non da un giorno, da ben 18 anni, da lungo tempo. Ma da questa donna, dopo tanti sforzi inutili, si è rassegnata a vivere così. Ad essere questo abbruttimento della creazione. Ad essere questo sgorbio. Non può essere diversamente. Proviamo a leggere il significato recondito, spirituale, di questo personaggio. Questo personaggio cosa simboleggia, cosa indica? Tutti noi abbiamo desideri nuovi, perché l'uomo è fatto per Dio, è fatto per il bene. Dunque nell'uomo c'è un desiderio di bene, di benessere. Solo che l'uomo talvolta realizza questo bene in modo sbagliato, mediante orientamenti, scelte negative, sbagliate. Non sceglie il bene scegliendo Dio, andando verso Dio che è il bene assoluto, è il vero bene, ma sceglie il bene, il suo benessere, andando per altre vie opposte a quelle di Dio. Ecco dunque scelte disorientate, scelte negative. Quali sono quegli atteggiamenti concreti che ci incurvano, che ci fanno ripiegare su noi stessi, che ci rendono rassegnati? Quali sono? È la pigrizia. È fare cose senza animo, senza volontà, senza passione, senza convinzione. È subire le cose, dunque di farle volentieri, lentamente, la persona pigra. È il rifiuto della fatica. Queste cose comportano impegno e io non credo in me stesso, non credo nelle mie forze, per cui di fronte all'impegno, alla fatica, al sudore, rinuncio. È la disarmonia della affettività. Sono incapace di relazionarmi. Forse magari perché vivo la affettività non già come un'occasione per donare negli altri, ma per succhiare negli altri. Ho avuto un'infanzia non molto bella, non mi sono sentito amato dei miei, anzi sopportato, sbeffeggiato, umiliato, per cui mi leggo agli altri per rifarmi di ciò che non ho ricevuto da bambino. E segnate con bilancio che io mi attendo, mi rifiuto, mi immagino, di scarto. Ecco un'affettività disarmonica, disordinata. Cos'è ciò che mi fa ripiegare su me stesso? Ciò che mi deforma, ciò che mi rende persona curva, non dritta, non volenterosa, è questa paura di fare un salto di qualità. Cioè, vado avanti come ho sempre fatto. Potrei fare di più e meglio, ma chi lo può fare a fare un salto di qualità? Ti levanti le cose così. Non mi do un colpo di piedi per scattare in su, per essere diverso. Non vivo la conversione come occasione, opportunità di crescita, ma come semplice fatica inutile. Rifiuto la umanità, perché voglio essere padrone di me stesso, senza confrontarmi con nessuno che sia migliore o al di sotto di me. Che mi possa indicare un qualcosa di autorevole, di superiore. Tutte queste cose, sono molte, che conosciamo molto bene, tutte queste cose ci ripiegano su noi stessi, ci tolgono dignità, ci rendono incapaci, quali persone rassegnate, di scorgere ciò che c'è attorno a noi e sopra di noi. Ci rendono donne curve. Può questa donna rivolgersi a Gesù? Penso di no, perché lei neanche riesce a vedere che c'è Gesù, tanto è di curva. Ma questo è vero, eh? Quando una persona è ossessionata dalle sue cose, è angosciata dai suoi problemi, dal suo mondo, se ne frega di qualunque cosa gli capiti attorno a sé. Anche se un parente in casa sua sta male, però pensa al suo mondo, alle sue angosce, alle sue paure. Del resto se ne infischia. Non è cattiva, ma non si accorge, non è sensibile, non percepisce. Tanto è ricurvo su se stesso. Questa donna neanche si accorge che c'è Gesù lì in mezzo alla folla, lì in sinagoga. Tanto pensa e è ossessionata del suo mondo, delle sue preoccupazioni. Ma è Gesù che vede questa donna. Gesù la vive, dice il Vangelo. Tu non te ne accorgi che c'è un mondo attorno a te e sopra di te. Per fortuna che c'è un Gesù che ti vede. Non nel senso che investiga, ispeziona, fa da 007, ma nel senso che Gesù ha presente la tua vita ai suoi occhi. Lui è presente a te. Lui sa che tu esisti. La tua presenza fa parte del suo mondo. Si sente coinvolto dal fatto che tu ci sei, ti vede, ti scorge. Gesù la vide, la chiamò a sé. Tante volte quando ci vede ci chiama. È importante che tra le varie voci che suscitano in me attenzione e risposta ci sia quella voce di Dio che sento giungere a me. E questa voce di Dio che suscita la mia attenzione e suscita la mia risposta. Ed è Gesù mi chiama per nome, la chiama per nome, e le disse, donna, sei liberata dalla tua infermità. C'è un capovolgimento della sua situazione, la persona ricorda, tutta protesa ai suoi bisogni personali, alle sue cose, al suo mondo, ora viene liberata, diventa un'altra donna, liberata dalla sua infermità. E in che modo Gesù la libera da questa infermità? In che modo la guarisce? Imponendole le mani. C'è un contatto fisico. È come se Dio, creatore, riprendesse questa argilla deformata e la riplasmasse con le sue mani, per renderla di nuovo immagine viva del creatore. E questo vasaio che prende in mano questa pasta schiacciata, deformata, e la reimpasta. La riplasma. Perché sia immagine viva di un Dio nuovo che fa bene tutte le sue cose. Questa donna non viene trasformata nel senso che diventa un'altra persona e cambia la natura, ma viene trasformata nel senso che ridiventa ciò che era all'inizio. Viene ricondotta questa donna alla sua primigenia e primitiva dignità, al suo essere immagine viva del Creatore. Persona che si guarda in faccia, che può guardare, che può con piacere seguire, Dio ha fatto bene ogni cosa. Quella folla raccontava le meraviglie operate da Dio, da Gesù. E questa donna glorificava Dio, rendeva grazie, gloria a Dio per le sue opere buone. Le impose le mani. Subito, all'istante, quella donna si raddrizzò, la persona curva, che ha il suo mondo, le sue angosce, le sue piccolezze, le sue grettezze personali, si raddrizza, diventa una persona rinnovata. Questo è ciò che avviene quando l'uomo, ritirato su se stesso, in mille modi, per mille motivi, non dico incontra, in questo caso si lascia incontrare da Dio, nel tempo favorevole. Dio, con i suoi modi, con i suoi tempi, ridona a questa persona la sua dignità, le apre gli occhi perché veda in che mondo vive e chi è il suo Signore. E questa persona guarita possa ritrovare fiducia in se stessa e compiacersi di ciò che lei è, figlia di Abramo, figlia di Dio. Dio ti guarisce per assoggettarti a Lui, ti guarisce perché tu ritrovi la gioia di essere figlio di Dio, di essere così, perché tu sii contenta di ciò che sei, perché tu ti scopra immagine di Dio, e dunque cosa stupenda in quanto relazionata a Dio, immagine di Dio. C'è un altro personaggio. Un sabato, sempre di sabato, capite l'importanza di questo giorno particolare, un sabato era entrato in casa di un capo dei farisei per pranzare. E la gente stava ad osservarlo. Chissà cosa combinerà quest'oggi Gesù. Chissà cosa farà, perché oggi è sabato. Tutto è prescritto su ciò che si può o non si deve fare di sabato. Beh, davanti a lui stava un idromico, un pancione così. Altro personaggio disgustoso. Rivolgendosi ai dottori della legge e ai farisei, Gesù disse: è lecito o no curare di sabato? Ma essi tacquero, l'intelligentore, tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Lo prese per mano, guarì e congedò. Non c'è nessuna epopea su questo miracolo. Credenti già descrivono quanto è successo. Lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. E fa il commento già fatto nel caso della donna di curva. Poi disse loro: chi di voi, se un angelo o un bue gli cade nel pozzo, lo tirerà subito fuori in giorno di sabato. E non potevano rispondere nulla a questa parola. Immaginate la scena di quest'uomo che è reso deforme dei suoi rigonfiamenti. Tutto in lui è sovrabbondante, è disgustosamente sovrabbondante. Che cosa simboleggia? Ogni uomo ha delle qualità, ha talenti e dei doni. È bene che l'uomo riconosca i suoi talenti, i suoi doni. Se sono capace di queste cose, è bene che dica, sono capace. Signore, grazie. E mi sento contento di essere capace in questa cosa. Riconoscere i propri talenti, le proprie qualità, è cosa umanamente positiva e cristianamente apprezzabile. Ma un conto è riconoscere ciò che tu sai fare, ciò che tu sei, un conto è iperbolizzare, esagerare, gonfiare ciò che tu sei. Soltanto io so fare queste cose. Non soltanto io sono una persona capace, ma io sono il migliore. Questa presunzione, questa superbia, questa arroganza, questo imporsi agli altri, questo dire che soltanto tu sei così e sai fare questo, questo fatto ti deforma, ti rende insopportabile, ti abbruttisce, ti gonfia. Tu hai una qualità, hai un dono. Se sei furbo, sei riconoscente di Dio che ti ha dato gratis. Comunque hai questo dono. Però non sei soltanto tu a possedere. E questo dono lo possiedi come dono ricevuto, non come dono assoluto. Tu non sei padrone di questo dono. Non lo possiedi al mille per mille, lo possiedi in parte perché è un dono partecipato, condiviso da Dio con te. Questo pensarsi chissà chi, questo esagerare, imponendosi agli altri e umiliando gli altri perché tu sei superiore a tutti, perché questo dono, questo ti abbruttisce. Ti rende persona idropica a livello spirituale. E attenti che molto spesso noi cadiamo in questa idropisia spirituale. Quando uno fa delle cose, no? Per un secondo fine, sta appunto gonfiando, iperbolizzando la sua opera. Se io prego non già per rapportarmi con Dio, ma per essere ammirato dalla gente e considerato un santo, io sto gonfiando la mia esperienza religiosa, perché le do un significato ulteriore e diverso. E così facendo io addirittura strumentalizzo la preghiera, perché la rendo non più strumento di comunione con Dio, ma strumento di autoincensazione. Se io mi comporto bene come frate, che sono impegnato, e lavoro moltissimo, e lavoro bene, per poi ricevere una promozione, come provinciale o generale, e se non la ricevo, mi incattivisco e comincio a scagliarmi contro tutto, contro tutti, io ho deformato la mia attività, il mio impegno, il mio sforzo. L'ho gonfiato al punto da sfigurarlo e renderlo un'altra cosa. Quando io cado in depressione, perché non ho raggiunto quell'obiettivo per il quale ho sudato per anni e anni, cosa dimostra? Che io non sono cresciuto grazie a quell'impegno che ho svolto, ma mi sono distrutto. Ho fatto di quell'impegno il mio obiettivo, questo posto che vivere le cose che facevo, io vivevo unicamente per il traguardo da raggiungere. E non avendo raggiunto, mi sento svuotato. Le cose che hai fatto non ti hanno costruito, non ti hanno detto, non ti hanno alimentato, no? Perché mi interessavano già vivere le cose che facevo, ma raggiungere con obiettivi, raggiungere il titolo. È previsato questo. Hai deformato la vita, hai gonfiato la tua realtà, sfigurandola. Cosa fa Gesù in questo caso? Anche qui è Gesù che interviene, non è l'idrofico che si rivolge a Gesù, anche perché uno in quello stato è incapace di fare qualunque passo. Questo è l'assurdo, che questo idrofico, questo presuntuoso, che si gonfia io, neanche capace di allacciarsi o slacciarsi le scarpe. Tanto è rigonfio, è intacciato, bloccato. Dunque è anche incapace di prendere coscienza e di rivolgersi. È Gesù che anche in questo caso prende la iniziativa in un modo stupendo. È tanto ripugnante quest'uomo quanto tenero il gesto di Gesù. Lo prese per me. Come una mamma prende per mano un bambino che è incapace di camminare. Quest'uomo è così rigonfio, così pago di se stesso, che è incapace di fare qualunque movimento verso gli altri. È Gesù che lo conduce a muoversi e andare verso gli altri, a svuotarsi per diventare simile agli altri, a farsi servo degli altri, a farsi dono per gli altri. E in questo accompagnamento, quest'uomo impara a piegarsi, impara a donarsi agli altri, impara ad essere leggero, duttile, malleabile, ad essere capace di adattarsi all'ambiente, adattarsi agli altri. Capisce che anche il piccolo segno, se cade per terra e si dona, diventa un altro grande. Capisce che anche un po' di fermento può fare lievitare la pasta. Capisce anche le cose piccole, le cose leggere, perché ora è stato reso snello da Gesù. Lo prese per mano, lo guarì e lo congelò, perché potesse vivere la sua vita nuova, rinnovata, in mezzo agli uomini. Anche qui, Gesù non è che gli cambi la persona, il cervello, ma lo rende persona capace di vivere in pienezza la sua esistenza. Di essere persona duttile, persona che può rapportarsi agli altri. Gli toglie la deformità, lo sgonfia, lo rende se stesso nel suo aspetto migliore, nella sua capacità migliore, nella sua reale dignità. Questo è il perdono o la salvezza. Non è un imbecillio, un farti ragionare da cristiano in modo diverso, ma un farti diventare veramente un uomo. Immagine di Dio, che dunque è in grado di capire il senso della vita, il senso delle creature, il senso di Dio. Se veramente un uomo, suo figlio. Questo produce la fede in te. Questo produce la salvezza in te. Tu diventi questo dopo l'incontro con Gesù. L'incontro che molto spesso non è frutto del tuo sforzo, ma della tua semplice accoglienza della visita che Lui riserva a te. E ci sono certi momenti favorevoli, kairoi, tempi sacri, in cui Dio, in modo privilegiato, si lascia incontrare da te. Non sciupare questi tempi favorevoli. pace e bene a tutti.